Allora, ben ritrovati all'ascolto. Un saluto a chi ci ospita in studio e da Patricia Barbetti.
E da Giovanni Conti.
Beethoven al cinema, un mito sullo schermo. Allora, sappiamo bene che quest'anno è un anno importante, grande omaggio per il 250esimo di Beethoven, e perché no, ne parliamo anche in relazione alla sua presenza al cinema, che è cospicua, davvero, davvero importante, perché ci sono moltissime opere che hanno sfruttato, film naturalmente, documentari, la sua musica, ma anche la sua vita è stata al centro di molti film e documentari. Per parlarcene abbiamo con noi Daniela Marchetti, collaboratrice del mensile Musica, che all'argomento ha
Buongiorno.
dedicato molto, molto interesse. Buongiorno a lei, Daniela.
Buongiorno.
E Roberto Calabretto, esperto di colonne sonore, che ritroviamo con grande piacere. Buongiorno anche a lei, Calabretto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, ho anticipato un po' questa tematica molto ampia a cui, si diceva a microfoni spenti, si potrebbero dedicare più puntate perché i film e i documentari di cui possiamo parlare sono davvero tanti. Ma partiamo, Daniela Marchetti, proprio con cosa secondo lei ha dato Beethoven al cinema e cosa il cinema ha preso dalla sua musica e dalla sua vita. È un domandone, ma insomma iniziamo a porre un limite a questi due filoni diversi, no?
Dunque, Beethoven ha dato al cinema la possibilità di raccontare storie d'amore molto, molto impetuose, dolore, accuse di essere misogino, alcolizzato, burbero. E quindi il cinema, in una trentina di film più o meno, ma molti sono andati perduti, sono cominciati dal 1915, quindi col cinema muto, e, fino ad arrivare, che è abbastanza singolare, a due film, Lezione 21 di Alessandro Baricco, e Musicante di Franco Battiato, che mai avremmo pensato registi di un compositore come Beethoven. Il cinema ha preso da Beethoven, e questa è un'altra parte, le sue colonne sonore per sottolineare, soprattutto nei film per bambini. Per esempio, c'è il filone di Beethoven 1, 2, 3, 4, che era un cagnone, tipo
San
San
Bernardo,
Bernardo,
sì.
e che ricorda molto Beethoven, quindi. Ma il film, tra l'altro io amo moltissimo, di Kubrick, Arancia Meccanica, è quello che l'ha sfruttato in modo molto più raffinato e difficile, nel senso che il protagonista, che è Michael McDowell nel personaggio di Alex, è nel film Drugo, che è un neologismo creato per lui e per i suoi compagni. Noi lo chiameremo non so, degenerato, perché è un ragazzo che con i suoi amici passa le serate bastonando, picchiando, con una violenza incredibile. Ma questo personaggio ama anche moltissimo Beethoven. E quando viene arrestato, viene messo in una casa di correzione e come medicina, come cura, gli si fa la cura Lodovico, che naturalmente si riferisce a Beethoven. Ma la cosa sorprendente è che quando esce apparentemente guarito, gli rimane questa forma di violenza che farà comodo al potere per affermare la sua autorità. Ecco, quindi c'è stato uno scambio. Sicuramente è un autore che ha dato moltissimo al cinema e il cinema ha preso molto da lui. Ma la cosa che è giusto dire è che prima Beethoven viene citato circa 1500 volte, ma il più citato è Mozart. E dopo Beethoven viene Bach, quindi tre grandi nomi della musica.
Sì,
Ecco.
certo, infatti la musica classica nel cinema, e di questo forse abbiamo anche già parlato in questa sede altre volte, è molto molto utilizzata. Mozart in primis, Bach, basta anche ricordare il sodalizio, insomma l'amore di Pasolini per questo
Sì.
compositore. Possiamo anche magari ricordare Visconti e Wagner, un'altra coppia. Coppia, si fa per dire, insomma, che nel cinema di Visconti, insomma, era molto presente. Le citazioni sono tanti, i titoli sono tanti, anche
Sì.
raccolti da lei in questo approfondimento sulla rivista Musica un paio di mesi fa. Roberto Calabretto, parliamo però del cliché, insomma, perché Beethoven è stato utilizzato dal muto a oggi veramente tantissimo, ma appunto, soprattutto in una fase iniziale, forse più per questi spunti di cui parlava Daniela Marchetti, l'essere burbero oppure l'elemento eroico, no? Eroico, l'eroica citata tante volte, perché? Perché dava uno spunto didascalico importante alle immagini.
Sì, ma io penso che, come è stato detto giustamente prima, i rapporti fra Beethoven e il cinema siano molto, molto articolati e anche molto complessi. Per cui Beethoven era utilizzato già durante l'età del muto all'interno di quelle pratiche compilatorie, per cui certi temi erano inevitabilmente associati appunto ad alcuni luoghi delle partiture beethoveniane, cioè le situazioni eroiche che richiamavano la terza sinfonia, ma anche la settima. Questo lo si trova anche nei grandi manuali di composizione nell'età appunto del cinema muto. E Beethoven poi, questo è forse un capitolo ancora più interessante, è entrato come colonna sonora, come si
Sì,
ricordava. Da questo punto
certo.
di vista il reticolo è incredibilmente complesso, l'uso che ne fa Kubrick ovviamente è eclatante, perché Beethoven viene utilizzato come un contrasto fra un mondo violento, no, a cui la musica, insomma, ispira ben altre situazioni, la nona sinfonia. Attorno a questa idea di Kubrick, a mio avviso, però, si è fatto anche molto tendenza, nel senso che trovo anche dei recuperi in Tarantino, in Django, insomma, quando
Sì.
appunto c'è quel Per Elisa suonato all'arpa che suscita delle reazioni violente da parte di Wolfe. Quindi ecco come il cinema, a mio avviso, questa è la straordinarietà di quest'arte, diventa una grande macchina che, assumendo la musica, poi la proietta anche in altri contesti, in altri significati. E penso ad esempio a certi altri momenti della filmografia, un regista che io ho amato tantissimo, che è Andrei Tarkovsky, quando Beethoven diventa quasi una sorta di grande metafora di un'unità cosmica. Qui rientriamo all'interno di tutto un background poetico che a Tarkovsky derivava dal padre, e la nona sinfonia dovrebbe appunto essere questo, il grande tramite, solo che è bruscamente interrotta, la famosa scena di Nostalgia, la piazza appunto del Campidoglio a Roma, quando il matto si cosparge di benzina e questa nona sinfonia procede per l'accerti, costantemente disturbata, no? Tutta la sua insofferenza per un mondo che chiaramente non gli parla più. In altri registi dove ho trovato la musica di Beethoven utilizzata stupendamente, penso a Peter Weir, in Picnic Hanging Rock, dove il concerto
Sì.
L'imperatore, il concerto per pianoforte e orchestra, provoca quasi una sorta di sospensione del tempo, no? Quando le giovani collegiali si recano in questa gita così, così, così strana, così che porterà alla perdita appunto di alcune loro colleghe, quasi una sorta di ultimo sogno prima del baratro. Ecco, questi registi, che chiaramente sono dei registi che hanno utilizzato la musica nel loro commento sonoro straordinariamente, hanno trovato dei luoghi privilegiati in Beethoven. Luoghi privilegiati che sono appunto questi luoghi sinfonici, anche tanta musica ovviamente per pianoforte, ma ciò che a me piace sottolineare è che continuamente si sono creati questi rimandi, no? Il mondo violento a cui risponde Beethoven, il dialogo cosmico a cui risponde Beethoven, la sospensione del tempo. Ho trovato anche una bellissima citazione, adesso mi viene in mente, ho parlato del quinto concerto, L'imperatore, quel bellissimo film dei fratelli Dardenne, Il ragazzo con la bicicletta. E lì lo stesso luogo che troviamo in Peter Weir, in Picnic Hanging Rock, è il momento in cui c'è la perdita dell'innocenza del bambino, no? Ecco, è bello vedere anche la filmografia proprio attraverso questi fili conduttori, no? E Beethoven è veramente un grande faro proprio del commento sonoro cinematografico.
Secondo tempo, l'Allegretto dalla Settima Sinfonia di Beethoven, qui con la nostra orchestra della Svizzera Italiana diretta da Markus Pochner, andrebbe avanti ancora qualche minuto, certamente. Ce lo siamo gustato questo crescendo, ricordando un altro film fra i molti, appunto, che già sono stati citati e altri ce ne sono: la scena dal discorso del re, dunque Colin Firth è in difficoltà, un re balbuziente che viene in un certo senso fortificato da questa settima sinfonia e incoraggiato a esprimersi, a parlare.
Daniela Marchetti, parlavamo
Sì.
prima con Roberto Calabretto della musica di Beethoven nei film, ma vorrei tornare con lei alle pellicole dedicate a Beethoven anche biograficamente. Ecco, non sono poche, non sono neanche
No.
moltissime. Non hanno contribuito, almeno a mio avviso, lei mi corregga se sbaglio, a renderlo più popolare. Diversamente, e lei lo ha citato, dal Mozart, che forse anche per merito dei registi è stato venduto, o per alcuni svenduto, in maniera più fruibile. Che cosa ne pensa?
Dunque, io penso che sicuramente alcuni film di Beethoven siano stati d'aiuto per creare, per disegnare questa figura, ma anche fisicamente, cioè dell'uomo grosso, rude, vestito male, con una brutta faccia, che però aveva. Donne, lui si è innamorato di due donne soprattutto, non si sa chi fosse amata il mortale che compare nel biglietto, ma sembra tutto creato un po' come una favola. Ma comunque dai film, dalla Decima Sinfonia, che non vede proprio Beethoven, ma una persona che gli assomiglia, ecco, il Martire del suo cuore. Il Martire del suo cuore è sicuramente un film in cui viene fuori anche il vittimismo di Beethoven, perché era uno che diceva di sé: sicuramente sono brutto, non mi vuole nessuno. Godeva un po' della sua solitudine, del fatto di non avere denaro, ma in realtà lo sprecava. E quindi di non essere mai riuscito a concludere un rapporto d'amore con una matrimonio, con un'unione fissa. Questo è uno dei temi. E poi c'è l'altro tema, che è quello del suo interesse, il suo amore. Oggi lo chiameremo democrazia, allora no, però il suo grande impegno fu nel cercare di attirare alla sua musica non solo i patrizi ben vestiti nei palazzi aviti, eccetera, ma anche la gente del popolo. E questo è sicuramente una delle sue caratteristiche, però c'è un episodio che viene narrato in uno di questi film, in cui si dice che Beethoven chiese ad Haydn, che stava a Vienna, di chiedere al mecenate di Beethoven dei soldi perché ne aveva bisogno. Quindi, in fondo, ha fruttato. Haydn era un rappresentante del classicismo, certo non era uno scendere in piazza per dare il pane ai poveri, eppure, cioè anche queste piccolette sono in contraddizione con la grandezza di quest'uomo, che è grande in tutti i sensi, grande fisicamente e grande anche per le sue creazioni. Non dimentichiamo però che era un uomo sordo, solo, e si affezionò moltissimo al nipote Carla, tanto da suscitare nel film Beethoven vive al piano di sopra, film americano, di quasi creare il mito che tra Beethoven e il nipote Carl ci fosse ben di più che un amore tra zio e nipote. Quindi escono molti, molti motivi che però danno la sensazione di non essere reali, e quindi non siamo certi di quello che ci viene raccontato. Sicuramente ha avuto la contessa Guicciardi, la contessa Terdodi, sono state il suo grande amore, però al momento di concludere se ne andavano e sposavano altri, perché l'idea di vivere con un uomo che era violento e povero non era certo nel loro futuro. L'ultima cosa che vorrei dire è che sono stati girati due film, appunto, detto prima di Battiato, che è Lezione 21, e uno Musicante, scusate, di Battiato, Lezione 21 di Baricco. Che allora, Baricco distrugge la nona sinfonia, sostenendo che c'è intelligenza, c'è libertà, c'è genio, ma non c'è la bellezza. E allora dovremmo chiederci che cosa sia la bellezza, sia per Baricco sia per Beethoven. Ecco, altre idee, cioè sono tantissime in realtà le cose che veniamo a conoscere di Beethoven. ma sicuramente una sua incapacità a sopportare, a parte che aveva subito di tutto, e a sopportare e ad amare senza rompere oggetti, senza violenza, le donne che gli stavano a cuore.
Sì, questo è un aspetto appunto della vita di Beethoven. Beethoven messo sulla scena, rappresentato, e ce ne sono davvero, davvero tanti esempi, come quello che ha citato lei, anche l'amata immortale appunto di Bernard Rose del 94 con la Rossellini, con Valeria Golino, che ritrae un po' la vita e il rapporto con il nipote. Bello che ha citato anche questi ultimi, Musicante nel Lezione 21. Torniamo un po' alle colonne sonore, Roberto Calabretto, perché noi abbiamo citato, insomma, da Kubrick a Tarkovsky, grandi nomi
Sì.
d'autore, ma diciamo anche che sì, la musica di Beethoven è stata utilizzata, trasformata anche nel cinema, diciamo, più popolare. Non voglio dire
Assolutamente,
quello di serie
assolutamente.
B, come dicono tanti, ma insomma è presente ad ampio raggio anche in un altro cinema. È così. Certo.
Assolutamente. Se mi è permesso, ritorno un attimo sul film di Tom Hooper, Il discorso del re, perché trovo sia un bellissimo esempio di come la musica diventi quasi un elemento strutturante della sequenza, cioè nel senso che i respiri, le esitazioni del re balbuziente e la persona che lo aiuta, il logopedista, no? Per pronunciare quel fatidico discorso, c'è un'operazione di missaggio e montaggio fra la settima di Beethoven, le parole esitanti e il cambio di inquadrature, che io trovo sia veramente un piccolo capolavoro di scrittura. Che mi permette anche di dire un'altra cosa che prima non avevo detto, come la musica di Beethoven, da alcuni registi accorti, sia stata anche utilizzata proprio come elemento di costruzione del linguaggio audiovisivo. Questo è un fatto importantissimo. Ed ecco l'altro grande colosso, Jean-Luc Godard, che nel suo cinema ha spesso fatto riferimento alla musica di repertorio, utilizzandola come quasi una terza dimensione delle immagini. E nel trittico beethoveniano, Les Petits Soldats, Prénom Carmen, soprattutto quando utilizza i quartetti e Enfant-Marie, la musica di Beethoven, come dire, si coniuga proprio alla poetica del frammento di questo regista, frammento di corpi, frammento di inquadrature, frammento di discorsi, frammento di inserimenti musicali, e insomma crea un linguaggio audiovisivo non da poco. Proprio la musica di Beethoven aiuta in questo? Assolutamente sì, perché Godard sa sfruttare proprio quelle situazioni particolarissime che a lui interessano per costruire questo. Ma come lei diceva giustamente, non solo cosiddetto cinema d'autore, no? È ovvio. E anzi, io non amo neanche tanto spesso parlare di film d'autore e film non d'autore, perché spesso anche i film più popolari rivelano delle situazioni interessantissime.
Certo.
Facciamo anche una piccola analisi di come la pagina più, tra virgolette, logora del catalogo beethoveniano per Elisa è rientrata all'interno del cinema. Ci sono delle sorprese straordinarie, perché si va dal film più trash, dove diventa quasi un angolino, un siparietto, anche comico, a quella bellissima immagine di Morte a Venezia, quando Aschenbach contempla Tadzio con il polso riverso sul pianoforte e suona appunto
Sì.
Il Per Elisa di Beethoven. Ecco, quindi, come dire, c'è anche tutto un fenomeno di citazionismo in questi film che costantemente attingono, no, appunto i luoghi beethoveniani. Ma insomma, per fare l'esempio più eclatante, La febbre del sabato sera, l'immagine in cui John Travolta entra nella discoteca e si sente l'incipit della celeberrima quinta sinfonia
Quinta,
di
sì.
Beethoven, che diventa tutta ta-ta-ta-tom, ti-ti-tom, che diventa proprio sigla quasi, quasi da discoteca, no? È
Certo.
un fenomeno anche questo da indagare, a mio avviso, molto molto interessante, di come questi repertori dell'area più colta, del cinema più popular, giungano pur sempre a delle situazioni, a mio avviso, molto, molto interessanti.
Thank you.
dunque questo l'allegretto dalla Sonata al Chiar di Luna con Vladimir Ashkenazy, si diceva con Roberto Calabretto di Per Elisa, dunque un altro grande tema utilizzato è questa Mondscheine Sonate, questo forse meno noto il secondo tempo, ma nel pianista Roman Polanski ovviamente utilizza molta musica e c'è anche questo in un momento importante, ma la Sonata al Chiar di Luna è presente anche in un film di Rob Reiner, Misery non deve morire, di Stephen King, tratto dal romanzo di Stephen King, che fa venire la pelle d'oca, insomma. E in questo caso la musica di Beethoven è un po' come un contrappunto terribile a una situazione, appunto perché sarebbe molto molto diversa la scena, no? Sento Daniela Marchetti che approva.
Sì, e vorrei, scusatemi, citare fuori da Beethoven il cinema di Godard, che in un film terribile, Weekend, dove alla fine c'è una terreno cosparso di macchine rosse, di morti, eccetera, ci sia Mozart. Così addolcente, così, quindi proprio un contrappunto di questo genere. E nel buio, nella mente di Sciabrolla, quando la famigliola, seduta in abito da sera a vedere Don Giovanni alla televisione, viene accoltellata con la musica, sì, di Don Giovanni, che non smette. Quindi i brani è interessante proprio il contrario, no? Noi ci aspetteremmo che, per esempio, la mamma morta di Andrea Chenier va bellissimo con Philadelphia quando Tom Hanks sta per morire. Ma sentendo Mozart in un film dove muoiono tutti, siamo particolarmente, io sono amo moltissimo questi usi che non ci aspettiamo fuori dal contesto.
Sì, è vero, il contrasto funziona, anzi a volte
il
è molto...
Il contrasto funziona, sì.
Assolutamente. Noi siamo al termine di questo nostro incontro, di questo omaggio che abbiamo voluto rendere a Beethoven anche in questo suo rapporto con il cinema, insomma in questo anno che vedeva un calendario di appuntamenti lungo tutto il 2020, purtroppo molto ridimensionato, ma noi almeno ne abbiamo parlato e siamo contenti di averlo fatto. Come ho detto all'inizio, potremmo continuare a lungo e magari ci saranno,
certo,
anche altre occasioni. Daniela Marchetti, grazie per essere stata con noi.
Grazie e a lei.
A una prossima occasione. Anche a Roberto Calabretto, grazie infinite.
Grazie a voi. Grazie a voi. Se posso solo suggerire,
certo,
una bellissima lettura su Beethoven, il testo che un regista, Eric Rohmer, ha scritto sui quartetti di Beethoven. Trovo straordinaria la lettura che un regista ha fatto del concetto di profondità nella musica di Beethoven e che un regista e non un musicologo ha saputo fare. Questo per fare anche vedere come la musica di Beethoven sia entrata proprio nella poetica di determinati registi in questa maniera. È un testo anche stato tradotto in italiano qualche anno fa. Grazie
infinite per questa segnalazione preziosissima. Grazie a voi, a una prossima occasione.
Arrivederci.